The game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18:35, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Cominciamo stasera con i nuovi dati sull'occupazione in Italia. Sono quelli della cosiddetta nota trimestrale pubblicata da Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPA, e relativi al primo trimestre 2022. Che cosa dicono? Raccontano che c'è stata una crescita delle posizioni lavorative nel primo trimestre 2022 rispetto ad un anno prima, più 671.000. C'è stata una crescita del lavoro a tempo indeterminato, un più 268.000 nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Mentre l'aumento del lavoro a tempo determinato è stato di 403.000 unità. Che tipo di contratti sono quelli a tempo determinato? Ad esempio, qual è la loro durata? Qui i dati sono molto importanti perché descrivono un po' il livello di frammentazione, di precarizzazione dell'occupazione a termine in Italia. E ascoltate queste percentuali. Il 33% sono contratti che durano meno di 30 giorni, il 19% del totale dei contratti a termine dura meno di una settimana, il 9% dura un giorno, l'11% dura tra i 30 e i 60 giorni, poi ancora il 27% dura tra i 2 e i 6 mesi, il 26% del totale dei contratti a termine dura tra i 6 mesi e un anno e l'1% dura oltre i 365 giorni. Che cosa ci dicono questi dati oltre all'evidenza che abbiamo appena ascoltata? Patrizia Luongo è economista e fa parte del forum Disuguaglianze e Diversità.
Ci dice che cresce il lavoro di bassa qualità. Bassa qualità intesa come instabilità e incertezza del lavoro, no? Perché avere un contratto che dura meno di 30 giorni o ancora un contratto soltanto della durata di un giorno, chiaramente ci fa capire che questa crescita dell'occupazione non sarà una crescita stabile e soprattutto che la qualità di questo lavoro non può essere assolutamente definita buona. Quindi è un dato in realtà molto preoccupante.
Rispetto al quale agire su questo dato significa o accettare quelle che sono le scelte delle imprese, no? Che sulla base dei propri conti, dei propri calcoli, delle proprie proiezioni sul futuro decide qual è la forma con cui impiegare la manodopera, le persone. Ora però questi contratti sono possibili perché sono previsti dalla legge. Intervenire su questa situazione vorrebbe dire mettere mano alla legislazione, a un pezzo importante della legislazione sul lavoro.
Che è una cosa di cui abbiamo visto il nostro paese ha molto bisogno e lo abbiamo visto nel corso della pandemia, perché c'è un'eccessiva frammentazione dei tipi di contratto di lavoro e questo rende anche difficile immaginare delle forme di ammortizzazione sociale che riescano a coprire tutti. Io volevo aggiungere, per far capire qual è la gravità della situazione, volevo aggiungere altri due dati rispetto a quelli che ci hai detto tu. Allora, sono aumentati, è vero che complessivamente l'occupazione è aumentata, ma sono aumentati del 22% rispetto al primo trimestre del 2021 i contratti in somministrazione, quelli a chiamata o a intermittenza dell'83%. Quindi, come dicevamo prima, è una crescita che assolutamente non ci può far ben sperare per quella che è la situazione del mercato del lavoro nel futuro più prossimo. E un altro dato, se mi permetti, che trovo abbastanza preoccupante tra quelli presentati nella relazione dell'Istat, pubblicata dall'Istat, è quella sugli infortuni del lavoro, sul lavoro, scusami. Mm-hmm. Anche al netto dei casi Covid, gli infortuni sono del 25% in più. nel primo trimestre del 2022 abbiamo avuto 189 infortuni mortali e anche questi sono in crescita rispetto allo stesso anno. Quindi un altro indicatore della qualità del lavoro che spesso viene utilizzato è questo, no? Quindi il quadro che abbiamo del mercato del lavoro è assolutamente preoccupante, un quadro che dovrebbe spingere le istituzioni e il governo ad agire sul fronte non solo del livello di occupazione ma anche della qualità del lavoro.
Secondo te che futuro si immagina chi oggi dice le regole sul mercato del lavoro così come sono vanno bene, non c'è bisogno di cambiarle, l'utilizzo di questi contratti ultra flessibili sono l'alternativa al nulla e quindi meglio questo che niente? Che tipo di futuro immaginano coloro che sostengono posizioni di questo tipo? Quale sistema produttivo italiano hanno in testa, no? Se è costituito in una parte via via crescente di lavoro appunto a termine e dentro questi lavori a termine ci sono lavori ultra precari ai margini della dignità, no? Che vengono resi possibili dalle norme.
Contesto. Sicuramente un futuro fatto di instabilità per tutte queste persone, ma soprattutto un futuro in cui la competitività delle imprese del nostro paese è basata solo ed esclusivamente sui bassi costi del lavoro e non invece sugli investimenti investimenti in innovazione. Quindi e soprattutto l'idea che non ci sia alternativa e che dobbiamo in qualche modo accontentarci di questo perché l'alternativa sarebbe peggiore è quello che ci raccontiamo da anni quando parliamo delle disuguaglianze più in generale, cioè che sono una conseguenza inevitabile della crescita. Non è così, le alternative esistono sicuramente, ci vuole la volontà di implementarle.
Patrizia Luongo, io ti ringrazio, è finito purtroppo il tempo a nostra disposizione.
Grazie a te.
Economista del Forum Disuguaglianze e Diversità, Forum tra l'altro un minuto prima di salutarti che proprio in questi giorni ha lanciato una sua campagna di raccolta fondi. Chi fosse interessato, Patrizia Luongo, dove può raccogliere informazioni?
Allora, sicuramente sul sito del Forum Disuguaglianze e Diversità o attraverso i nostri account social, quindi Twitter e Facebook, dove ci sono tutte le informazioni per donare. E dico soltanto una cosa piccolissima in 30 secondi su questa campagna. Allora, la campagna è partita ieri e la prima giornata è sicuramente andata molto bene, abbiamo raccolto nel primo giorno oltre 10.000 euro, il che ci fa capire che abbiamo raggiunto in questi 4 anni di attività una cerchia abbastanza grande di persone. Nonostante questo però siamo ancora lontani dall'obiettivo che vogliamo raggiungere per consolidare alcuni dei risultati che abbiamo raggiunto e che ci sembrano ancora instabili. E lo dico perché uno di questi risultati, uno di questi obiettivi è proprio legato al tema di cui parlavamo ora, visto che il forum su la dignità del lavoro e come accrescerla ha avanzato una serie di proposte, quindi sulle quali siamo desiderosi di continuare a lavorare per consolidare appunto questi risultati. Tra le tante, ne cito una perché è quella più legata all'argomento di cui abbiamo parlato oggi.
Certo, grazie ancora allora Patrizia Luongo.
Grazie mille a te.
Buona serata e a presto.
Ciao.
Patrizia Luongo citava prima appunto nelle sue considerazioni che faceva attorno al tema della qualità del lavoro, dentro quella questione ovviamente rientra il tema della sicurezza sul lavoro, le faceva riferimento agli incidenti mortali che ci sono stati sul lavoro, oggi un'altra giornata tragica da questo punto di vista, ci sono stati 3 incidenti mortali sul lavoro, 3 morti sul lavoro a Lecce, a Verona e Perugia, 3 operai sono morti nel corso di questa giornata. Il capo del governo Draghi, nel corso del suo intervento al Senato questo pomeriggio, ha parlato, tra le altre cose, della proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas. È una misura urgente, ha detto Draghi, soprattutto nel momento in cui la Russia interrompe alcune sue forniture di gas all'Europa, come è accaduto nei giorni scorsi. Blocchi, questo è stato un po' il ragionamento di Draghi, che fanno aumentare i prezzi, lasciano invariati gli incassi per Mosca e fanno male solo agli europei. Draghi ha ricordato che l'ultimo Consiglio europeo aveva dato mandato alla Commissione di Bruxelles di studiare tutti gli aspetti di questo strumento per mettere un tetto appunto all'aumento del prezzo del gas. Oggi ne ha parlato anche il ministro Cingolani. Come potrebbe funzionare e potrebbe essere una misura efficace? Da qui comincia la conversazione, l'intervista con Gianni Silvestrini, che è direttore scientifico del Kyoto Club.
Sì, allora l'idea è questa, che sostanzialmente oggi, come oggi, il prezzo del gas è attorno a 124 euro megawattora, era 20-30 un anno fa, e l'idea è di portarlo a 80 euro a megawattora. E come? Cioè, sostanzialmente sarebbe un accordo per cui tutte le aziende che distribuiscono il gas si accordano per pagarlo a questo prezzo. Quindi non è che si impone a Putin un prezzo, sono le imprese europee che decidono di pagare questo prezzo.
Quindi le imprese europee che dicono: io il gas dalla Russia non lo pago più di 80 euro, oppure lo pago 80 euro, 40, 30, quello che è.
Di non passare attraverso i parlamenti nazionali, ma semplicemente con un regolamento del Consiglio europeo che non richiede una ratifica. Quindi in questo modo, allora il problema qual è? I russi potrebbero dire: io questo prezzo non te lo do, però ovviamente questo significa che i russi perderebbero completamente le entrate legate alla vendita del gas. In questo caso ovviamente le entrate si ridurrebbero, ma sarebbero sempre molto più alte rispetto a quelle che riuscivano a recuperare l'anno scorso. Quindi questa è più o meno la logica del price cap. Che quindi in effetti sarebbe una soluzione che consentirebbe di distribuire poi il prezzo del gas, e quindi significherebbe anche poi il prezzo dell'energia elettrica a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli attuali. È una sua logica interessante. Chi può avere problemi? Ma per esempio i produttori, i venditori extra europei, come i norvegesi, gli Equinor, che ci vendono il 20% del mercato, oppure gli algerini, perché anche loro si dovrebbero adeguare a questo prezzo, perché varrebbe per tutti coloro che vendono in Europa. Questa è la logica. Io penso che, come Putin, si adeguerebbero, si adeguerebbe a pagare a questo prezzo anche gli altri, perché altrimenti perderebbero il mercato europeo. Comunque questa è la proposta, e dovrebbe essere discussa la settimana prossima. Se passerà, a questo punto ci sarà un meccanismo che verrà poi condiviso consensualmente tra tutti i paesi europei, e a questo punto si impone. Secondo me è abbastanza ragionevole.
Per quello che si sa, Gianni Silvestrini, l'accordo politico all'interno dell'Europa c'è, oppure mancano ancora dei pezzi importanti?
Ma io, a parte appunto quelli che esportano all'Italia, che possono avere dei problemi, come dicevo prima, si è sentito in passato che la Germania fosse poco convinta, anche perché teme che se poi Putin decide di chiudere del tutto le forniture di gas, per la Germania in particolare è veramente una situazione drammatica, un po' un gioco d'azzardo, diciamo così, anche se diciamo è un gioco che consentirebbe di avere un vantaggio sicuramente per gli europei, ma tutto sommato i russi porterebbero a casa un prezzo che è molto più alto, quattro volte più alto di quanto prendevano l'anno scorso.
Riprendiamo un pezzo del ragionamento che faceva Draghi questo pomeriggio al Senato, quando lui diceva il blocco alle forniture un po' a singhiozzo messo in atto dalla Russia nella settimana scorsa, nei giorni scorsi, crea un problema, fa aumentare i prezzi e rende tutto quanto molto più caro. C'è un altro fattore che in queste settimane sta mettendo, come dire, un po' facendo sentire la sua morsa, e cioè la questione che riguarda la mancanza d'acqua, la siccità, che per quanto riguarda la produzione di energia elettrica è un problema laddove l'acqua viene utilizzata anche come appunto fattore della produzione di energia elettrica. C'è il rischio, Gianni Silvestrini, che vista questa situazione che ha più punti di crisi, di fragilità, si arrivi ad un razionamento delle utenze?
Intanto diciamo che ovviamente questa siccità si è vista in maniera drammatica negli invasi idroelettrici. Pensiamo che gennaio-aprile di quest'anno, rispetto all'anno scorso, la produzione di idroelettrico è calata del 43%, quindi questo è un dato generale, cioè noi abbiamo meno quantità di energia idroelettrica per il fatto che ha piovuto di meno. D'altra parte abbiamo avuto invece fotovoltaico e eolico che hanno prodotto di più, naturalmente non hanno compensato questo calo dell'idroelettrico, e questo è un lato. L'altro elemento è quello l'elemento legato al fatto che il livello del Po è troppo basso, per cui per esempio la centrale di Sermide e in parte quella di Ostiglia sul Po hanno problemi, perché senza il livello dell'acqua sufficiente le pompe di processo per la condensazione del vapore non riescono a funzionare, per cui in questo momento le hanno staccate. Deve essere almeno 5 metri il livello del fiume, in questo momento è sotto 5 metri, quindi questo è un altro problema. Peraltro voglio ricordare che c'è un altro elemento oltre il livello del fiume, ed è la temperatura. Non riguarda tanto l'Italia, ma per esempio nel 2018, che è stato un anno molto caldo in tutta Europa, ci ricordiamo, in Francia dei reattori nucleari sono stati spenti perché la temperatura dei fiumi del Rodano era troppo elevata, e addirittura in Svezia hanno dovuto fermare la centrale nucleare perché l'acqua del mare in questo caso era superiore ai 25 gradi e quella è un'acqua che non poteva consentire il raffreddamento della centrale. Quindi in realtà il cambiamento climatico sta avendo delle ricadute importanti sulla generazione elettrica.
Era Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club. Una rivalutazione di oltre il 60% nel giro di soli 3 mesi è quanto è successo alla moneta russa, il rublo, che continua ad apprezzarsi sul dollaro ormai appunto da una novantina di giorni a questa parte. Oggi ci volevano 53 rubli per comprare un dollaro, il 7 marzo scorso ce ne volevano 145 e a gennaio, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, occorrevano 76 rubli per comprare un dollaro. Quali sono le ragioni di questa grossa rivalutazione della moneta di un paese che si trova nel pieno di una guerra? L'ho chiesto a Fabrizio Colicelli, che è economista e insegna all'Università di Siena.
I motivi sono abbastanza semplici. Dopo un crollo iniziale all'inizio della guerra, come reazione alle sanzioni occidentali che hanno causato appunto una caduta immediata del rublo, il rublo si è ripreso nel momento in cui la Russia ha imposto il pagamento delle importazioni dei paesi, soprattutto europei, di gas e petrolio in rubli. Questa decisione ha portato a un aumento immediato della domanda dei rubli nel mercato valutario e quindi un rafforzamento della valuta. Allo stesso tempo, nonostante le sanzioni abbiano avuto degli effetti, le esportazioni di gas e di petrolio russo hanno indotto comunque, dato l'aumento del prezzo che c'è stato, un aumento addirittura degli introiti in rubli per la Russia. non bisogna scordarci che, se è vero che ci sono state sanzioni sulle importazioni occidentali di energia dalla Russia, l'aumento del prezzo ha compensato la riduzione delle quantità esportate. Quindi per la Russia, un po' paradossalmente, per ora, dal punto di vista dell'energia, non c'è stata una riduzione degli introiti e quindi non c'è stata una riduzione di domanda di rubli, anzi il contrario.
La ragione di questa rivalutazione prevalentemente è dovuta alla questione del pagamento in rubli delle forniture di gas, non ci sono altre ragioni?
C'è anche il fatto che la riduzione delle esportazioni di prodotti tradizionali verso la Russia, incluse le esportazioni italiane e le esportazioni di altri paesi europei, allo stesso tempo ha indotto una riduzione dei pagamenti da parte della Russia in valuta. Quindi l'effetto delle sanzioni ha portato al netto un aumento della domanda di rubli, non una riduzione, perché la Russia ha ridotto le importazioni in tutti i settori, dalla meccanica alle importazioni di beni di consumo, e quindi non ha dovuto, diciamo, vendere valuta, quindi comprare valuta per pagare queste importazioni, e allo stesso tempo la domanda per l'energia russa in valore non è diminuita dato l'aumento del prezzo. Infatti molti economisti sostengono che le sanzioni, così come sono state fatte, cioè che hanno avuto un impatto sulle quantità importate, senza quindi diciamo in sanzioni quantitative, non sono state così efficaci. Meglio sarebbe stato imporre delle tariffe differenziate sul gas, sull'importazione di gas russo, che avrebbe costretto la Russia a ridurre i prezzi per poter continuare a vendere il gas rispetto, diciamo, ad altri paesi concorrenti. Comunque diciamo, siamo un po' un paradosso per ora delle sanzioni, che la domanda di rubli, a causa dell'effetto netto dell'aumento del prezzo del gas esportato, ha prodotto un rafforzamento del rublo. Questo anche psicologicamente forse ha un effetto, diciamo, negativo per l'Occidente.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Era Fabrizio Colicelli, economista dell'Università di Siena. Chiudiamo qui la puntata di stasera, tra poco la linea va ad Esteri, Sciauchi Senussi. Vi ricordo di sostenere l'indipendenza di Radio Popolare, lo potete fare in tanti modi, uno di questi è quello del momento, l'operazione Primavera 2022, è possibile acquistare i biglietti sul sito di Radio Popolare, Operazione Primavera, è semplicissimo. Vi ricordo che l'estrazione dei quasi 200 premi ci sarà il prossimo 25 giugno, quindi fra 4 giorni. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci risentiamo domani alle 18:35. Ciao a tutte e a tutti da Lilia Liguori.